Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Lucas Duran al microfono, ringraziamo in console per la parte tecnica Massimo Guerrini, in regia Silvia Giovanrosa e Barbara Innocenti, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Il mondo com'è e come potrebbe essere, oggi lo trasformiamo nel Sud Sudan. Com'è? E come potrebbe essere, come vorremmo potesse essere effettivamente? Ne parliamo con una importante organizzazione che tra l'altro proprio quest'anno celebra i suoi 60 anni, dal 1957, la fondazione di AMREF, AMREF Health Africa, presente in tanti paesi africani, tra cui evidentemente il Sudan, il Sud Sudan, in questo caso dal 2011 indipendente grazie al referendum che ha votato effettivamente la nascita di questo Stato, dividendo di fatto in due il Sud Sudan dal Sudan con capitale Khartoum, il Sud Sudan evidentemente capitale Juba. Ne parliamo perché ormai da 3 anni il Sud Sudan è vittima di la popolazione del Sud Sudan è vittima di una guerra civile estremamente drammatica che crea una condizione di vita disastrosa per la popolazione, e sappiamo bene che proprio nel 2017 Papa Francesco aveva sperato di poter visitare questo paese. Utilizziamo il passato e speriamo peraltro di utilizzare ben presto il futuro per annunciare la visita del Papa, che però nel 2017 di fatto non sembra poter avvenire per una situazione di insicurezza tale che metterebbe a rischio, al di là della sicurezza del Papa stesso, proprio la popolazione stessa, che ha così bisogno peraltro delle parole del Santo Padre. Ebbene, di tutto questo noi parliamo quest'oggi con due esperti in materia, uno dei quali appena rientrato proprio dal Sud Sudan e che è il fondatore di AMREF Health Africa, che lo vogliamo ricordare visto che sono i 60 anni di AMREF in generale. Ebbene, nel 1987 ha avuto inizio l'avventura anche di AMREF Health Africa Italia. Il suo fondatore è qui con noi in studio, lo ringraziamo per la sua presenza con noi e gli diamo il benvenuto. Grazie Tommy Simmons.
Buongiorno.
E grazie naturalmente anche a chi è collegato con noi telefonicamente, altra voce amica, esperta in materia di Africa in tanti paesi, sono innumerevoli le missioni come inviato speciale sia del governo italiano sia di differenti organismi dell'Unione, della Commissione Europea in tante parti dell'Africa. Tra i tanti vogliamo ricordare il ruolo importante ha avuto per la pace in Mozambico. Diamo il benvenuto al presidente di AMREF Health Italia, Mario Raffaelli. Grazie Mario Raffaelli.
Grazie a voi per il...
Ecco, con Mario Raffaelli in particolare evidentemente entreremo nel vivo anche della situazione in termini diplomatici, comprenderemo anche quello che è il conflitto in atto, questa guerra civile così distruttiva per il paese. Prima però vorrei cominciare, approfittando della sua presenza con noi in studio, per il fatto che è con noi dal Sudan del Sud, Tommy Simmons. Ecco, aiutaci a comprendere quale sia la situazione. Tu sei stato 2 settimane in Sud Sudan, conosci questo paese dove AMREF è presente da 20 anni, da 40, ma nell'ultimo periodo da 20 anni. Ecco, qual è la situazione, come sta vivendo la popolazione? E poi torneremo naturalmente sulla mancata per ora visita del Papa. Tommy.
Beh, la situazione in Sud Sudan è veramente drammatica, è forse una delle situazioni più drammatiche che io abbia incontrato negli ultimi 30 anni. È una crisi strutturale di tutto lo Stato, c'è una insicurezza diffusa per via dei conflitti etnici che hanno veramente frantumato questo paese, dividendolo in 100 pezzi diversi. Le comunicazioni in questo immenso paese sono largamente interrotte sia dall'insicurezza, da bande armate, da milizie tribali che non permettono la circolazione sulle strade, sia dalla mancanza di manutenzione delle strade da 3 anni, che sono tutte strade sterrate che sono state largamente distrutte. La popolazione in questo paese, seppur molto fertile, veramente benedetto dall'acqua, la produzione agricola è molto ridotta perché molti contadini sono fuggiti, hanno abbandonato le loro terre, si sono rifugiati nei pressi della città, per cui la produzione agricola è molto bassa. L'inflazione sta correndo al 600%, per cui il potere di acquisto della popolazione è quasi nullo. I tassi di cambio con il dollaro sono peggiorati di 50 volte negli ultimi 3 anni, per cui anche le importazioni dai paesi limitrofi sono proibitive per gran parte della popolazione. La fuga di quasi 3 milioni di persone dalle loro case, 2 milioni all'estero, 1 milione di sfollati interni, ha interrotto tutte le reti di sostegno sociale, per cui francamente è tutto il paese che sta implodendo e tutta la popolazione del paese che ha grandissime difficoltà a veramente tirare avanti la giornata, anche perché lo Stato, che è il principale datore di lavoro, non paga i suoi dipendenti da 4 mesi, non paga i dipendenti delle scuole, degli ospedali, non paga l'esercito, per cui le famiglie che dipendono dal lavoro di tutte queste decine di migliaia di persone semplicemente sono alla fame.
Ecco, questo è un primo quadro che ci sta dando Tommy Simmons, ricordiamo ancora fondatore di Amref Health Italia sul Sud Sudan, che vogliamo ricordarlo, ha una popolazione ovviamente con dati abbastanza approssimativi che varia intorno ai 12 milioni di abitanti, la capitale è Juba, vogliamo posizionarlo geograficamente, parlavamo anche dei paesi limitrofi, confina con l'Etiopia ad est, il Kenya a sud-est, l'Uganda a sud, la Repubblica Democratica del Congo a sud-ovest e poi la Repubblica Centrafricana a ovest e poi evidentemente la Repubblica, possiamo dire, del Sudan del Nord, quella di Khartoum, per l'appunto a nord. Questo per quanto riguarda, diciamo, un posizionamento dello Stato di fatto più giovane nello scenario internazionale, quello di più recente appunto proclamazione in termini di indipendenza, arrivata dopo il referendum svoltosi nel luglio del 2011. Mario Raffaelli, presidente di Amref Health Italia, come siamo arrivati a questo conflitto di cui Tommy Simmons ci sta dando di fatto l'immagine sulla popolazione? 3 anni ormai e oltre di guerra civile, possiamo dire, tra il presidente Kiir, il vicepresidente all'epoca vice Machar, ecco, di differenti etnie, però ecco, al di là dei nomi, grazie alla sua evidentemente competenza in materia su tanti scenari africani, ci può aiutare a ripercorrere come si è passati da un momento di gioia, di speranza come quella del luglio 2011 per la nascita, tutto sommato in maniera anche più, possiamo dire, pacifica di quello che si era potuto temere all'epoca, alla situazione che stiamo vivendo oggi, che per esempio Tommy Simmons ci sta efficacemente, purtroppo, raccontando.
Diciamo che nel 2011 l'entusiasmo era mal posto e da qualche parte, io ho compreso, qualche dubbio fu sottolineato rispetto a questo ottimismo, soprattutto per 2 ragioni. La prima, perché la fretta di raggiungere un accordo per la quale gli Stati Uniti in particolare premevano molto aveva lasciato irrisolti una serie di nodi fra il Sudan e il Sud Sudan, nodi molto importanti che poi hanno creato immediatamente tensioni fra i due nuovi paesi, e dall'altra c'era il dubbio, che poi si è rivelato tragicamente vero, che il cemento che aveva tenuto insieme le diverse componenti diciamo del fronte di liberazione per il Sud Sudan, una volta venuto meno perché ottenuto il grande obiettivo del referendum e del distacco, questo cemento venendo meno avrebbe rivelato le fratture nascoste durante i lunghi anni di guerriglia e anche i guasti che un'economia di guerra protratta per così tanto tempo, e quindi non solo in termini di militarizzazione del governo, caratteristica che è rimasta anche poi nella fase, diciamo, post-indipendenza, ma i grandi livelli di corruzione sia al centro che nella periferia dei vari capi militari avrebbero potuto portare a ciò che poi è successo. Che
ecco, ma Mario, ma ecco, in effetti entriamo proprio grazie anche a questo quadro che in effetti ci ha introdotto alla situazione attuale, anche per i nostri ascoltatori, in maniera sintetica, benché sia così complessa la situazione in Sud Sudan. Qual è la ragione del contendere che sta portando da oltre 3 anni il paese in questa così drammatica guerra civile?
Ma il tutto è iniziato con il contrasto che è stato ricordato fra presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar, che rappresentavano e rappresentano i due gruppi, diciamo, etnici maggiori, i Dinka e i Nuer. Ma da questo conflitto principale, che aveva trovato un primo accomodamento nel 2015 con gli accordi che però dopo un anno sono crollati con la ripresa dei combattimenti a Giuba, da questo, diciamo, conflitto principale, poi, come giustamente ricordava Tommy prima, si è arrivati, per incapacità di creare un contesto per una soluzione durevole e inclusiva e che risolvesse i problemi reali del paese, ad una frammentazione per cui oggi abbiamo da una parte un governo nelle condizioni che sono state descritte e dall'altra parte una miriade di conflitti locali, e per cui un processo di pace oggi non può essere pensato, a mio avviso, solo in termini centrali, ma deve prevedere una serie di dialoghi a livello locale coperti da un ombrello, diciamo, regionale.
E torneremo tra poco proprio, con Mario Raffaelli anche per comprendere quale sia attualmente il ruolo della comunità internazionale, con una presenza anche delle Nazioni Unite, e quali siano effettivamente le prospettive realistiche o quantomeno auspicabili invece per quanto riguarda il futuro del Sud Sudan. Tornerei adesso con Tommy Simmons anche al suo recentissimo viaggio in Sud Sudan, ovviamente poi ricorderemo anche la presenza specifica sul campo di Amref Earth Africa, però noi parlavamo anche della mancata visita di Papa Francesco. Ricordiamo quando all'apertura dell'anno santo si parlava, prima della venuta in Repubblica Centrafricana, di Papa Francesco, molti sconsigliarono all'epoca quel viaggio. Eppure quel viaggio fu possibile organizzarlo, ci fu l'inaugurazione per la prima volta, tra l'altro con l'apertura di una porta santa, prima ancora di quella evidentemente a San Pietro, ecco, quella della cattedrale di Bangui. Questo lo dico e lo ricordo per l'importanza che per la popolazione centrafricana ha avuto quella presenza specifica di Papa Francesco. Altrettanto immaginiamo, Tommy Simmons ce lo ricorderà adesso tra poco, quanto ci sia un'attesa da parte della popolazione. Un'attesa, ci teniamo a dire, che speriamo sia solo così rinviata del minor tempo possibile. Però è un dato di fatto che oggi il Santo Padre, Papa Francesco, non può recarsi in Sud Sudan. Tommy Simmons.
Beh, credo che la sua visita fosse molto attesa dalla popolazione, che è stremata, e credo che indipendentemente dall'etnia di appartenenza sono tutti veramente stanchi di questo conflitto. Il paese è ancora gestito dal movimento di liberazione del Sud Sudan e movimento politico unico del paese, e la gente sta dicendo: in passato abbiamo dovuto liberarci dalla schiavitù, diciamo, di Khartoum, dalla dominazione islamica, adesso dobbiamo solo liberarci da noi stessi. Sono molto sconsolati. Il paese è nato anche come divisione religiosa con il nord del sud, una divisione tra Islam e cristianesimo, per cui il Sud Sudan ha una fortissima matrice cristiana, per cui una visita di un pontefice in un momento di crisi fortissima del paese, di scoraggiamento, di mancanza di speranza, aveva un fortissimo valore simbolico per una popolazione che è veramente allo stremo. Sicuramente al pontefice è stato consigliato fortemente di non andare, anche perché la capitale Giuba, il potere politico è in mano a una coalizione di potenti che hanno tutte le proprie milizie, ogni ministero è difeso dall'esercito, dalla polizia, e credo che sicuramente nessuno avrebbe in Sud Sudan rinunciato alla protezione personale. Per cui prevedere una visita di altro livello del pontefice in una città in cui c'è una quantità enorme di uomini armati non controllati da un'unica entità statale, sarebbe stato veramente troppo pericoloso.
Ecco, quindi questo è il quadro che deriva anche proprio avendo tastato il polso recentissimamente. Tommy Simmons ci è preziosissimo per comprendere quale sia l'atmosfera che in questo momento si respira a Giuba e non solo nel resto del paese, e che cerca di spiegare evidentemente questa necessità di rinviare una visita che naturalmente per primo Papa Francesco si augura che si potrà fare evidentemente in un prossimo futuro, proprio per la importanza, al di là delle parole che non mancheranno mai di conforto, però della presenza sul posto. Torniamo proprio anche al ruolo, Mario Raffaeli, presidente di Amherst Health Africa, anche sulla base della sua lunga esperienza proprio in ambito diplomatico internazionale. Ebbene, la comunità internazionale, il ruolo che sta avendo, quello che ci si aspetta potrebbe avere e quali effettivamente le possibilità che ci sia così un sussulto, forse anche motivando questa attuale situazione col fatto che sono moltissime le crisi internazionali e quindi a un certo punto manca una volontà specifica per il Sud Sudan. Mario Raffaeli.
Sì, infatti proprio recentemente la crisi sul Sudan è stata classificata come la terza più dimenticata dalla comunità internazionale. È un dato quantitativo rispetto alla situazione che descriveva prima Tommy, può spiegare questo. Basti pensare che l'appello per il 2017 delle Nazioni Unite chiede un finanziamento di 1,6 miliardi di dollari per affrontare la crisi umanitaria e fino ad oggi non ne sono stati raccolti nemmeno 500. Un secondo problema nasce dal fatto che in omaggio allo slogan soluzioni africane per problemi africani, questa crisi è stata gestita fin dal suo inizio prevalentemente dall'IGAD, i cui paesi però sono coinvolti direttamente nel conflitto. L'Uganda addirittura per un certo periodo aveva inviato le truppe a difesa del governo di Giuba, l'Etiopia in maniera più equilibrata ha svolto un ruolo cercando di controbilanciare questa presenza soverchiante, ma in generale è noto che una delle regole per cercare di risolvere i problemi di un paese è avere un contributo costruttivo dei paesi vicini. Non esiste stabilità e pace in un solo paese, sono sempre processi di area. Mentre invece molto spesso questi tre attori hanno avuto e hanno interessi divergenti, e in più ci aggiungiamo il Sudan, che oscilla permanentemente tra convinzione che una stabilità del Sud Sudan potrebbe portare dei benefici anche a lui, se non altro nell'uso delle risorse petrolifere, e la tentazione invece di usare queste crisi per continuare a trattare le proprie crisi interne, quelle del Darfur per esempio o del Blue Nile, i problemi che ha all'interno. Quindi una soluzione può venire solo se c'è un rilancio più unitario nell'approccio di questi paesi regionali, e questo potrebbe derivare dal fatto che se continua questa crisi, lo spillover della crisi può veramente creare dei danni pesanti. Io ero due giorni fa al Festival dell'Economia a Trento a discutere con la vice ministra dell'Uganda della Sanità, Uganda che, come veniva ricordato prima, è invaso oggi da un flusso di immigrati incredibile e che rischia di creare problemi seri. Dall'altra parte un processo sostenuto con maggior forza internazionalmente, che però, come dicevo prima, dovrebbe essere un processo locale. Su questo c'è una qualche speranza. Pochi giorni fa il presidente Salva Kiir ha abbandonato la leadership di questo gruppo dei 94 che dovrebbe guidare la riconciliazione nazionale, e soprattutto qualche giorno prima ha licenziato il capo dell'esercito, che era il più noto hardliner che gli Stati Uniti avevano tentato invano di mettere sotto accusa e che era contrario anche al dispiegamento di quella forza di protezione regionale che dovrebbe stabilirsi a Giuba per essere ulteriore elemento di garanzia.
Ecco, quindi ci sono dei segnali, come ci sta dicendo Mario Raffaeli, in una situazione comunque complessa, la terza, giustamente sottolineava, crisi più dimenticata, insomma, c'è pure la classifica per questo, ma purtroppo è bene sottolinearlo, evidentemente. Tommy Simmons, torniamo proprio via via che ci avviciniamo anche alla fase finale della nostra conversazione e torneremo ancora con il presidente Raffaelli, ma vista anche dalla popolazione, colleghiamo anche quanto fa peraltro Amref Health Africa, perché ricordiamo Tommy Simmons è andato in Sud Sudan anche proprio per confrontarsi e vedere quale sia la situazione degli operatori. Quanto sta facendo quello, ecco, raccontaci quello che sta facendo di fatto Amref Health Africa in una situazione così complessa per cercare concretamente di portare aiuto, mentre magari la comunità internazionale in gran parte se ne dimentica. Voi state lì da 20 anni.
Guardi, ancora oggi in Sud Sudan il 40% della popolazione non ha nessun accesso alla sanità, semplicemente. 4 persone su 10 nel paese non hanno accesso a un medico, a una struttura sanitaria, semplicemente perché 50 anni di guerra civile contro il nord hanno fatto sì che l'educazione è andata a sfacelo, non si è mai fatta formazione e non c'è personale sanitario a sufficienza. Questo 60% di gente che invece ha accesso a una forma di personale sanitario. La settimana scorsa nella cittadina di Capoeira sono morti 15 bambini per una campagna di vaccinazione andata male, è stata gestita, i vaccini non sono stati tenuti bene e 300 bambini sono stati vaccinati con un'unica siringa, e pare che le vaccinazioni siano state fatte anche da bambini di 12 anni. Questo è molto rappresentativo di questo paese. Noi abbiamo da 20 anni gestito una scuola di formazione di personale sanitario, e proprio secondo il Ministero della Sanità del Sud Sudan abbiamo formato l'80% dei quadri sanitari intermedi del paese. Questo continuiamo a farlo con grandissime difficoltà, perché mancano le risorse per farlo, mancano risorse per salvare la gente oggi, non ci sono proprio le risorse per continuare a salvare la gente del futuro. Stiamo lavorando anche nei diversi ospedali grazie ai finanziamenti che abbiamo avuto, perché mancano medicinali, manca personale. Siamo in grado di trattenere il personale grazie dei finanziamenti, cosa che invece il governo in questo momento non è in grado di fare, e siamo molto presenti sul territorio anche in questo momento che ci è arrivata la stagione delle piogge, per cui il rischio di malattie, forte rischio di malaria, forte rischio di epidemie dovute all'acqua sporca. Stiamo facendo un grandissimo sforzo di prevenzione e di educazione della popolazione.
Questo è quanto, prego, prego, Tom.
Quanto riusciremo a continuare a fare per questa gente, ribadisco, estremamente bisognosa, tutti nel paese, dipenderà molto da quanto gli appelli internazionali avranno delle risposte.
Ecco, allora Mario Raffaelli, proprio sulla base di quello che ci ha appena detto Tommy Simmons, quante possibilità, sulla base proprio della sua percezione ed esperienza pluridecennale di fatto in questo campo, ci sono delle possibilità realistiche, insomma ci sono dei segnali che le fanno credere, sperare, ipotizzare che insomma ci possa essere uno scatto di qualità che faccia rialzare un po' questa crisi dimenticata nell'attenzione della comunità internazionale?
Ma la situazione appunto è molto, molto difficile. Perché ci sia una speranza bisogna che scattino almeno, diciamo, 3 meccanismi. Uno, che la comunità internazionale dia una risposta appunto migliore di quanto ha fatto finora sulla crisi umanitaria per un verso, e sul rispetto dei diritti umani per un altro, perché abbiamo assistito un'altra volta a un fallimento fino ad oggi delle Nazioni Unite come capacità di proteggere i diritti umani delle persone in difficoltà, e questa nuova forza di protezione, questo nuovo approccio dovrebbero affrontare questo tema. Il secondo è quello di garantire, sempre con una grossa pressione della comunità internazionale, come dicevo prima, che questo processo si svolga con un coinvolgimento delle popolazioni locali e delle organizzazioni della società civile. In questi giorni ci sono stati degli appelli fatti dalle diverse chiese, anche dai movimenti islamici, in questa direzione. E il terzo e più importante è che appunto l'IGAD acquisti una capacità di approccio unitario. Faccio un esempio per concludere: quanto è successo sull'altro versante africano, quando l'ECOWAS ha avuto la capacità di minacciare perfino un intervento risolutore con il dittatore del Gambia se non avesse accettato i risultati elettorali. Ecco, la differenza fra questi due approcci è evidente: da una parte una volontà africana unitaria di garantire un processo democratico, dall'altra invece un tentativo di perseguire i propri interessi.
Ecco, quindi questo è il
rapporto di tutti, va superato.
Questo è il quadro molto chiaro che ci ha fatto Mario Raffaelli, presidente di Amref Health Africa, che noi ringraziamo moltissimo. Auguriamo naturalmente a lei, presidente, un buon lavoro e l'aspettiamo per ulteriori chiarificazioni proprio in materia e magari sperando di poter dare qualche notizia migliore riguardante il Sud Sudan. Grazie Mario Raffaelli.
Grazie a voi.
Invece rimaniamo proprio in conclusione con una battuta rapida, abbiamo più o meno un minuto. Tommy Simmons, l'ultima parola a te, che torni dal Sud Sudan, ce l'hai raccontato, ecco, un qualche cosa che ti viene dal cuore, dalla tua esperienza quale fondatore tra l'altro di Amref Health Africa Italia, insomma il Sud Sudan in prospettiva, come possiamo in qualche modo anche noi tutti contribuire a che questa crisi non rimanga così dimenticata?
La risposta più diretta è che tutti possono contribuire economicamente a sostenere questa gente che è veramente estremamente sofferente. Credo che la cosa che mi ha più colpito a Giuba, nella capitale di questo stato, con le strade pulite, anche militarizzate, ma con i semafori funzionanti, nell'ospedale principale pediatrico della città, il reparto nutrizione per bambini malnutriti è pieno fino a scoppiare. Questo in una città capitale, mi dicono che da febbraio il numero è sempre crescente, hanno riempito due reparti, hanno dovuto mettere le tende nel giardino dell'ospedale. Ed è inconcepibile che in una città capitale di uno Stato riconosciuto dalle Nazioni Unite ci siano migliaia e migliaia di famiglie che stanno morendo di fame in città.
www.amref.it. Noi speriamo non soltanto di avere più volte Tommy Simmons, come anche il presidente Mario Raffaelli, ospiti di nuovo ai nostri microfoni, ma speriamo proprio di poterlo avere per commentare la visita di Papa Francesco in Sud Sudan. Speriamo appunto che questa possibilità per tutta la popolazione che ci ha così ben rappresentato lo stesso Tommy Simmons possa avvenire. Intanto le ripeto, per avere ulteriori informazioni, il sito www.amref.it. Amref Italia, che compie 30 anni, nei 60 peraltro invece di Amref Health Africa in generale. Ringraziamo in conclusione anche per il coordinamento Fabio Bellumore, sempre di Amref, e ancora una volta grazie al presidente Mario Raffaelli che abbiamo avuto collegato telefonicamente, e grazie e buon lavoro a te Tommy Simmons.
Grazie, buongiorno.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends.